Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'estrema destra mondiale continua a cavalcare le conseguenze dell'omicidio di Charlie Kirk, predato mercoledì durante un discorso all'Università dello Utah. Oggi, dal congresso dei patrioti organizzato a Madrid, hanno parlato il leader di Vox Pedro Abascal, il presidente argentino Javier Milei e Giorgia Meloni. Tutti e tre hanno ribadito che la violenza è a sinistra e che non si lasceranno intimidire. Sempre nella capitale spagnola, stop alla Vuelta. La principale corsa ciclistica del paese è stata bloccata da centinaia di manifestanti pro-PAL contrari alla partecipazione degli atleti israeliani alla competizione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita al Muro del Pianto di Gerusalemme, con lui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con cui nelle prossime ore potrebbe discutere il piano di annessione della Cisgiordania. In Est Europa intanto resta forte la preoccupazione per l'intrusione di droni russi avvenuta ieri in Romania, mentre in Germania le elezioni regionali in Renania-Vestfalia, il land più popoloso del paese, incoronano sì la CDU del cancelliere Friedrich Merz, ma certificano anche l'avanzata dell'AfD. L'estrema destra infatti sale al 15,3%. E guadagna oltre 10 punti di consenso rispetto alla precedente tornata elettorale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 14 settembre 2025. Partiamo dalla Spagna. Milei, Abascal, Meloni sono i principali leader dell'estrema destra che nelle scorse ore hanno usato l'uccisione di Charlie Kirk per accusare la sinistra di fomentare la violenza politica. Quello di Kirk non è un caso isolato, ci hanno provato con Trump e Bolsonaro, ha detto il leader di Vox Santiago Abascal al congresso dei patrioti che si è tenuto a Madrid. L'omicidio Kirk dimostra cos'è la sinistra, odio e risentimento, ha detto a sua volta il presidente argentino Javier Milei. Giorgia Meloni ha invece definito sacrificio l'uccisione del giovane americano, sacrificio che ci ricorda da che lato è la violenza, ovvero a sinistra, ha detto la premier. In mattinata invece il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista ha detto di voler andare nelle scuole proprio come faceva Kirk nei collegi americani. Vogliono zittire e intimidire le opposizioni, dice lo storico Giovanni Scirocco. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni.
Oggi c'è più o meno come se fosse una parola d'ordine, è un'offensiva su questo terreno a livello europeo, a livello globale. A livello europeo c'è un tentativo di preparare il terreno ancora una volta a quello che mi sembra il modello di riferimento dal punto di vista politico del cambiamento delle istituzioni, che è appunto il modello Orban di tacitare, intimidire, mettere sotto tutela le opposizioni intellettuali, culturali, politiche, utilizzando appunto gli strumenti delle accuse di cavalcare la violenza politica e la violenza verbale e di confermare un modello per cui i patrioti, la difesa della patria, la difesa degli interessi nazionali stanno esclusivamente da una parte sola e stanno secondo un unico modello di comportamento politico, nel senso di restringere anche, mentre si accusano gli altri di rifiutare il dialogo, contemporaneamente si restringono le dimensioni stesse del dialogo.
Negli Stati Uniti iniziano a non essere più casi isolati i licenziamenti o le sospensioni di lavoratori che sui social hanno fatto commenti considerati offensivi verso Charlie Kirk. È successo per esempio alla Delta Airlines, alla America Airlines e ancora in una squadra di football e in una società della Silicon Valley. Intanto il movimento fondato da Kirk, Turning Point USA, ha annunciato una cerimonia commemorativa che si terrà la mattina del 21 settembre in uno stadio dell'Arizona da oltre 60.000 persone. Alla cerimonia dovrebbero partecipare anche Donald Trump, il suo vice J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. La modalità comunicativa della destra è quella della provocazione continua che costruisce nemici, spiega la scrittrice saggista Daniela Paduan.
Ci stiamo abituando a gonfiare in modo spropositato qualunque cosa e al tempo stesso però in un rovesciamento a ritenere folklore e dimenticare giorno per giorno delle cose decisamente gravi che spostano le soglie del linguaggio. Per esempio il ministro Musumeci che parla dei magistrati come di killer, Tra l'altro questo avviene via via in un sovvertimento anche logico, per dire Trump che vuole il Nobel per la pace e al tempo stesso nomina, cambia il nome del Dipartimento per la Sicurezza facendolo diventare Dipartimento della Guerra. È proprio una modalità che ha come obiettivo principale quello di una provocazione continua che serve non a capirsi, non a trovare un territorio comune, ma a fare ascolto, a fare like, a fare share. E tutto questo ci porta alla perdita del buon senso sicuramente, ma anche alla perdita della possibilità di confliggere in democrazia, di avere interlocuzioni e non nemici, e quindi questo continua a additare in modo surreale, in modo enfatico cose che non esistono, provoca sì un clima di odio.
In Israele è in corso la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre centinaia di carri armati di Tel Aviv sono schierati attorno a Gaza City, dove solo oggi i morti sono stati quasi 70. Sul tema però torneremo tra poco. A Madrid, intanto, centinaia di manifestanti, 100.000 secondo le ultime stime della procura, centinaia di manifestanti pro-PAL hanno bloccato l'ultima tappa della Vuelta, ovvero la principale corsa ciclistica del paese. Ce ne parla dalla capitale spagnola il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
In tutto più di 14 concentrazioni sono state convocate lungo il percorso della tappa finale della Vuelta a Spagna contro la partecipazione della squadra Israel Premier Tech di proprietà dell'imprenditore sionista Silvan Adams. Migliaia di manifestanti con bandiere e striscioni della Palestina hanno circondato le strade del centro di Madrid dove dovevano passare i ciclisti, rompendo il cordone di sicurezza in diversi punti e obbligando gli organizzatori a cambiare il percorso di entrata a Madrid. Gli stessi ciclisti si sono fermati spontaneamente all'entrata della capitale, un gesto che ha provocato la fine anticipata della gara e la cancellazione della premiazione ufficiale, nonostante il massiccio dispositivo di sicurezza con oltre 2.000 agenti. Poco prima della partenza della gara, il premier spagnolo Pedro Sánchez aveva mostrato la sua ammirazione per le proteste. La Spagna è un esempio nella difesa dei diritti umani, aveva detto Sánchez. Questa edizione della Vuelta di Spagna è stata segnata appunto da una massiccia mobilitazione contro il genocidio a Gaza. 5 tappe sono state sospese o ridotte per le manifestazioni e l'ultima, appunto quella di Madrid, cancellata, è terminata in scontri tra manifestanti e polizia.
Come dicevamo, in Israele è intanto in corso la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alleanza tra Washington e Tel Aviv è solida come queste pietre, ha detto Netanyahu dopo essere stato al muro del pianto a Gerusalemme con l'inviato americano. Un incontro questo che avviene nel pieno delle tensioni tra Tel Aviv e i paesi arabi dopo l'attacco a sorpresa di alcuni giorni fa al Qatar e ancora a poche ore dal via libera del governo israeliano al progetto di annessione di parte della Cisgiordania. Parallelamente a Doha, in Qatar, si è svolto un prevertice dei ministri degli esteri dei paesi del Golfo in attesa dell'incontro di domani. Il premier qatarino Al Thani ha chiesto alla comunità internazionale delle sanzioni per punire i crimini di Israele. Nel frattempo a Gaza proseguono incessanti i bombardamenti israeliani, quasi 70 le vittime palestinesi di oggi. Fonti militari di Tel Aviv riferiscono che centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer sono schierati lungo il confine nord della striscia per la conquista di Gaza City. Nella capitale dell'enclave solo oggi sono stati impartiti 4 ordini di evacuazione alla popolazione. Sentiamo Paolo Pezzati della ONG Oxfam.
Parte della popolazione di Gaza City ha iniziato a spostarsi, quindi diciamo ha seguito gli ordini di evacuazione messi dall'esercito israeliano. Purtroppo, come prevedibile, la situazione è piuttosto caotica e ha delle implicazioni molto gravi anche dal punto di vista umanitario, perché include anche tutta una serie di aree dove sono presenti le organizzazioni umanitarie che non sono esenti dall'ordine di evacuazione. Per cui non solamente la popolazione sta spostandosi, ma anche noi siamo costretti a riorganizzare tutto il nostro lavoro in tempi brevissimi. Purtroppo si continua a morire, come si legge anche dalle notizie che arrivano da Gaza. Insomma, purtroppo i nostri appelli, non è una novità, sono sistematicamente ignorati. La comunità internazionale sembra non riuscire a trovare le leve, la forza necessaria per fermare la situazione, che oramai sta vivendo gli ultimi stadi di un disegno che era chiaro da da mesi, ovvero con il progressivo spostamento della popolazione di Gaza verso la zona sud, si arriva alle fasi finali di quel progetto di pulizia etnica che è dichiarato oramai ai quattro venti dalle leadership politiche e militari israeliane.
Le forze ucraine hanno condotto un'operazione che ha interrotto il traffico ferroviario in Russia e ucciso due membri della Guardia Nazionale di Mosca, lo riportano i media di Kiev citando delle fonti militari. Le linee ferroviarie colpite sono vie di rifornimento essenziali per le forze russe che operano nelle direzioni di Kharkiv e Sumy, ha affermato la fonte. Poche ore prima un'esplosione aveva anche colpito la linea ferroviaria San Pietroburgo-Pskov. L'attacco ha fatto deragliare una locomotiva e distrutto 15 autocisterne piene di carburante. Le due azioni di sabotaggio rivendicate dagli ucraini sono state indirettamente confermate da Mosca, che ha riferito di due treni deragliati questa mattina e la notte scorsa. Intanto il presidente polacco ha firmato una risoluzione che autorizza la permanenza in Polonia di truppe della NATO nell'ambito dell'operazione Sentinella Orientale. Oggi i vertici dell'Unione Europea hanno condannato l'incursione di droni russi nello spazio aereo della Romania avvenuta ieri sera. Stiamo lavorando strettamente con Bucarest e i paesi membri per proteggere il territorio dell'UE, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. In Ucraina però la reazione europea e della NATO alle invasioni da parte di Mosca dello spazio aereo è considerata debole ed efficace, come ci racconta ad Odessa il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Rispetto ai droni, che sono adesso in questo momento la parte fondamentale, anzi l'unica, cui militarmente l'Ucraina riesce a ottenere dei successi, c'è stata grande sorpresa rispetto alla risposta debole degli stati occidentali. Le persone con le quali ho avuto modo di parlare hanno un atteggiamento quasi ironico, anzi direi di sfottò verso l'Europa, ovvero con tutte le armi che avete, con i caccia, i carri armati, le batterie di contraerea, vedete che in realtà bastano pochi droni da poche migliaia di dollari per mandare in tilt il vostro sistema di difesa, perché gli ucraini dicono essenzialmente: vedete che non siete pronti a questo tipo di guerra, abbiamo imparato a farla noi, e se continuate da un lato a non volere l'Ucraina nella NATO, nell'Unione Europea, e dall'altro a non fornirci la capacità militari per poterci difendere, vedete cosa succederà: la Russia espanderà la sua guerra. Questo ovviamente rientra nel fatto che qui sul territorio ucraino i droni sono diventati una realtà quotidiana, sia nelle città delle retrovie, sia sul fronte, dove hanno cambiato completamente il modo di combattere.
In Germania chiuse le urne per le elezioni locali in Renania-Vestfalia, il land più popoloso del paese. Si tratta del primo vero test elettorale per il governo di Friedrich Merz. La CDU si conferma primo partito con il 34,6%. Il partito di ultradestra AfD sale addirittura al 15,3% con un balzo di oltre 10 punti percentuali. La SPD si ferma invece al 22% con una perdita rispetto alle ultime comunali di 2 punti percentuali. E chiudiamo con una notizia di cronaca che ci riporta in Italia. Due ragazzi, uno di 18 e uno di 14 anni, infatti, sono indagati con l'accusa di violenza sessuale e revenge porn per aver stuprato una 12enne e aver poi diffuso sui social il video della violenza. Tutto questo è accaduto a Sulmona, in Abruzzo. I giovani avrebbero prima abusato della ragazzina e poi l'avrebbero ricattata con la minaccia di diffondere i video se non avesse acconsentito ad altri rapporti. La vittima ha sporto denuncia dopo aver raccontato ai genitori l'accaduto. Sono così partite le indagini dei carabinieri che hanno portato e che hanno fermato i due ragazzi. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dal mondo dello sport. In primo piano la Serie A, quando manca appena un minuto alla fine del tempo di recupero, a San Siro il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Bologna. Nelle altre partite del pomeriggio al Sassuolo basta l'1-0 per superare la Lazio, l'Atalanta cala il poker contro il Lecce, la Roma invece si fa beffare dal Torino per 1-0 all'Olimpico. Stesso risultato con cui l'Udinese archivia la pratica Pisa. Domani a chiudere la terza giornata di campionato saranno Verona-Cremonese alle 18:30 e il posticipo tra Como e Genoa alle 20.45. La domenica dei motori è invece incentrata sulla MotoGP, con Marc Marquez che si riscatta dopo la sfortunata gara di ieri in sprint race. Il pilota spagnolo taglia per primo il traguardo del circuito di Misano, mettendosi alle spalle Marco Bezzecchi e il fratello Alex, 19° Francesco Bagnaia. Infine i mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Tornano a casa prima del previsto Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il centrometrista oro alle Olimpiadi del 2021 rimane infatti fuori dalla finale e ponderà addirittura il ritiro, mentre il campione del mondo di salto in alto fa cadere per 3 volte l'asticella dei 2,21 metri e resta a bocca asciutta, deluso come era accaduto lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.